Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
E certo non si fa onore a questa etica di base quando il lavoro diventa un mezzo di sfruttamento dell'uomo, un pretesto per profitti smodati, un'occasione di ingiustizia su piccola o su grande scala, come anche si è espresso il Concilio. Occorre adattare tutto il processo produttivo alle esigenze della persona e alle sue forme di vita, innanzitutto alla sua vita domestica. Ai lavoratori va assicurata inoltre la possibilità di sviluppare le loro qualità e di esprimere la loro personalità nell'esercizio stesso del lavoro. Il lavoro deve aiutare l'uomo ad essere più uomo, ma nessuno può concedersi il lusso di sognare soltanto, se poi non si sforza di tradurre in realtà concreta gli ideali più alti. Guai se tutte queste cose rimangono soltanto parole o solo buone intenzioni. Bisogna invece che la società dimostri di aver acquisito questa verità e lo dimostri concretamente con la stessa concretezza che qualifica appunto l'attività lavorativa di ogni giorno. Il cristianesimo e la Chiesa non hanno paura del mondo del lavoro, non hanno paura del sistema basato sul lavoro. Il Papa non ha paura degli uomini del lavoro, essi gli sono sempre stati particolarmente vicini. È uscito di mezzo a loro, è uscito dalle cave di pietra di Zakšuvek, dalle caldaie di Solvay, poi da Nova Huta. Attraverso tutti questi ambienti, attraverso le proprie esperienze di lavoro, oso dire, il Papa ha imparato nuovamente il Vangelo, si è accorto e si è convinto di quanto profondamente nel Vangelo sia incisa la problematica contemporanea del lavoro umano, come sia impossibile risolverla fino in fondo senza il Vangelo.
Bene, benvenuti alla puntata numero 316 di Adesso in Onda. Questo lo avete riconosciuto, immagino, era il nuovo beato Giovanni Paolo II. Ovviamente anche questa volta vi abbiamo proposto un frammento dalla storica visita delle acciaierie.
Questo era sempre l'81.
Era sempre il 19 marzo 1981. Arnaldo Casale al microfono, Francesco Franceschini in regia per questo nuovo appuntamento in cui ovviamente torniamo a parlare, dopo la settimana scorsa, prima della beatificazione, adesso post beatificazione di Giovanni Paolo II. Questi frammenti, appunto, lo ricordiamo, è il quarto che vi abbiamo proposto in tre puntate quest'anno. Ogni tanto appunto ve ne proponiamo un frammento per celebrare in questo modo anche noi come Radio TNA questo importante anniversario, 30 anni della visita a Terni di Giovanni Paolo II, visita che appunto Radio TNA coprì interamente con una diretta organizzata in collaborazione con Radio Incontro e Radio 11, che era allora la radio di Colle Scipoli, adesso diciamo è stata inglobata all'interno della stessa Radio TNA. Questi frammenti ce li ha fatti avere, lo ringraziamo, Franco Grilli,
che è il nostro archivista di fiducia, sì.
E appunto, quindi siamo tornati quindi a parlare di questa visita, anche se ecco, in realtà della beatificazione, Francesco, oggi ne parleremo in modo...
Forse se cambi microfono, lo so.
Che vogliamo fare?
Ecco, un po' meglio.
È sempre una scommessa.
Ecco, diciamo, così. Quindi. Allontana l'altro, per favore, che rimbomba un po', perfetto.
Allora, dicevamo...
Ecco, adesso è meglio.
La beatificazione di Giovanni Paolo II, ne parleremo in modo sempre un po' particolare, da un punto di vista... abbastanza inedito,
ossia?
Io ci sono stato, tra l'altro, una faticata, devo
immane.
Dire, immane, perché insomma...
Ho visto le immagini in TV.
Io ero stato anche al funerale di Giovanni Paolo II e devo dire che questa volta è stato molto più...
Faticoso?
Sì, molto più caotico, c'era ancora più gente, credo, non so che numeri hanno fatto, ma francamente io l'altra volta stavo a Castel Sant'Angelo e ero riuscito a più di 1 milione di persone.
Un milione e mezzo,
Al funerale stavo a Castel Sant'Angelo e vedevo tutto da lontano. Stavolta non riuscivi a stare neanche a Castel Sant'Angelo perché era veramente impossibile anche stare lì. Una grande organizzazione per quanto riguarda come dire, le cibarie. Sembrava di stare alla giornata mondiale della gioventù, perché ti regalavano da mangiare, da bere, le carote, la frutta,
le carote anche.
Tutto ti regalavano, tutto sponsorizzato ovviamente.
Le carote che c'entrano?
Le carotine ti davano, degli snack con la carota oppure con la mela già tagliata. Era molto bello questo. Il peccato che appunto se ci fosse stata la stessa organizzazione da un punto di vista... anche logistico, nel senso che appunto c'avevi da mangiare ma non sapevi come uscire dalla piazza, perché quando è finita la messa non è che c'era un'uscita o un corridoio d'uscita e cioè si va da quella parte, no, quindi c'era chi andava a nord, chi a sud, chi a est, chi a ovest, e quindi praticamente sembrava di stare, non so, una bolgia davvero infernale.
Ma io infatti... mi chiedo sempre una cosa, sarà una cosa scema, però, ma se uno deve andare in bagno come fa?
No, c'erano anche i bagnotti, ti dico in che condizioni, però c'erano. Il problema è che per arrivarci durante la messa era impossibile. Io ci ho provato per tutta la messa ad andare al bagno, non passavi, capito? E la cosa assurda, ripeto, che quando è finita la cerimonia non era stata indicata una parte da cui uscire e liberare la piazza, quindi la gente andava ovunque, quindi di fatto si restava tutti fermi perché non si riusciva a muoversi.
Vabbè.
Ma oggi, ecco...
non prevedevano tutta questa folla così...
Sì, ma oddio, ma anche forse l'organizzazione, come sempre,
ha lasciato un po' a desiderare.
Ha lasciato un po' a desiderare, almeno su certi fronti. Ma quello di cui parleremo oggi, in realtà, Francesco, l'ottica con cui guarderemo questa beatificazione è un po' particolare. Cioè oggi parleremo di un evento legato alla beatificazione, un evento di teatro, possiamo definirlo, visto che riguardava comunque... Era una lettura, un reading... uno spettacolo quindi che si è svolto, e qui torniamo sull'ora del delitto. Ti ricordi quando abbiamo fatto il disco Risorgimento, spettacolo di Alessandro Dalatri, Edoardo Silo Sabini, che ha debuttato a Palazzo della Cancelleria. Siamo tornati a Palazzo della Cancelleria, dove si è svolto quest'altro spettacolo che si chiama Passione e Morte di Carol. Si tratta sostanzialmente del racconto degli ultimi momenti, sì, proprio della una vera e propria passione in 14 stazioni, dell'agonia e della morte di Carol Wojtyła, quindi dalle sue ultime apparizioni pubbliche, dal suo ultimo ricovero al Gemelli, quello a cui tra l'altro lo andò a visitare anche il nostro vescovo, ce lo raccontava la settimana scorsa, fino al funerale. Questa lettura da un testo di Marco Politi, uno dei più importanti vaticanisti italiani, storico vaticanista di Repubblica, attualmente collabora con il Fatto Quotidiano. Marco Politi appunto ha scritto un libro chiamato Papa Wojtyła, l'addio. Da questo libro appunto è stato tratto questa lettura affidata a 28 attori italiani, tra i più importanti e famosi attori italiani. E perché ci riguarda anche un po' direttamente questo spettacolo che si è svolto a Roma, Francesco? Perché il regista, cioè ad adattare e a dirigere e anche a interpretare una parte di questo spettacolo, indovina chi è stato?
Il nostro amico?
Il nostro amico, nonché collaboratore di Radio TNA, Riccardo Leonelli.
Ci avrei giurato.
Che insomma sta passando un bel periodo, bisogna dire.
Ma come fa a farle tutte, tra 100 vetrine?
Adesso capisci cose. Perché non viene più qui
non
in
ci
diretta.
Snobba, non è che ci snobba, in realtà
non ci sta mai. Perché appunto lui è reduce da Vallanzasca di Michele Placido, dove ha fatto una piccola parte. Poi ecco, come tu
ancora
dicevi...
Ancora devo vederlo quel film, lo sai?
E vale la pena, secondo me, è un bel film. Nello stesso, in questi giorni proprio, in questi mesi, appunto fa parte del cast, come tu ricordavi, di 100 vetrine, quindi chi segue 100 vetrine lo sta vedendo. Insomma.
Io no, mi dispiace.
Cioè io me lo guardo quando c'è lui, soltanto le puntate dove c'è lui, perché sennò non lo seguo. Invece i miei che lo seguono appunto mi avvertono anche quando c'è, mi raccontano un po' la storia, perché poi ovviamente è un po' contorta, ma lui è un personaggio cattivissimo che si chiama Valentino Piperno, è una sorta di... tenutario di un bordello al maschile, insomma, gestisce un locale dove serio? Vanno a prostituirsi.
Ma
degli
fa
uomini.
Tutte parti così? In Vallanzasca fa un bandito, Centovedine fa un pappone, diciamo così.
Sì, sostanzialmente. Molto cattivo.
Mamma mia. E che poi lui non è così, assolutamente.
No, sappiamo
assolutamente.
Che... quindi comunque chi segue Centovetrine, insomma, a parte già lo sa chi lo segue, perché già da un po' che c'è una parte appunto anche abbastanza, non c'è tutti i giorni, ma molto vistosa,
fanno,
perché è appunto un personaggio
fanno,
molto cattivo.
A che ora lo fanno?
Lo fanno alle 2:30,
credo. Ah, pomeriggio.
Sì, sì, alle 2:30.
È l'ora del mio pisolino, che a quell'ora sono abituato a fare un pisolino. Non
lo ecco, allora, ora gli è stato affidato appunto da... Elea, che è un'agenzia che lavora proprio per conto del Vaticano, è diretta da il presidente di Elea, Domenico Temperini, il direttore di Elea, il giornalista e vaticanista Piero Schiavazzi, direttore proprio degli eventi. Elea organizza appunto eventi, di solito sono eventi più di carattere culturale, nel senso convegni, incontri, presentazioni, diciamo non si occupa di arte abitualmente. In questo caso appunto è stato fatto invece un evento anche artistico ed è stato appunto chiamato Riccardo a adattare questo testo di Marco Politi e a dirigere questi 28 attori che sono, ve li elenco perché sono davvero dei grossi nomi, velocemente, ma ve
mamma
li dico,
mia,
Serena Autieri,
ah,
Euridice Axen,
non la conosco,
Giulio Base,
sì,
Vincenzo Bocciarelli,
no,
Dalino Brugia, Valeria Cavalli, Rodolfo Corsato, Massimo D'Apporto, che è un amico anche nostro, diciamo di Terni, è venuto spesso anche dalle nostre parti a partecipare anche degli eventi diocesani, Lorenzo Flaert, che però non è venuto, era previsto ma è stato sostituito all'ultimo momento, Khaled Fouad Allam, che in realtà è un giornalista, l'unico non attore presente di questi gruppi, un vaticanista anche lui, giornalista di Repubblica, Giuliano Gemma, Andrea Giordana, Monica Guerritore, Eleonora Ivone, Lucrezia Lante della Rovere, lo stesso Riccardo Leonelli, Eleonora Mazzoni, Oleg Minzer, Francesco Montanari, Giuseppe Pambieri, Francesco Pannofino, il grande,
tra l'altro, il grande René Ferretti.
Esatto, poi l'attore del momento, perché oltre a Boris sta facendo tantissime altre cose.
Ha fatto anche il film con Brignano,
Ha fatto anche film, ha fatto anche la pubblicità di Alessandro diretta da Alessandro Draghi con John Travolta, non so se è Michel Hutzinger,
di una nota,
in cui doppiava,
sì,
John Travolta,
sì, di una nota compagnia telefonica,
Nicoletta Romanoff, Francesco Salvi, Edoardo Siravo, Sebastiano Somma, Lia Tanzi, Massimo Wertmüller e Giuseppe Zeno. Questo è il cast che venerdì scorso ha interpretato Passione e morte di Carol. E io passerei subito, Francesco, ad ascoltarci un blocco di interviste appunto con questi attori che abbiamo sentito, ovviamente.
Traccia 2.
La traccia 2.
Bene.
No, sì.
Perché la prima era quella del Papa.
Sì. E ci ascoltiamo appunto questi attori, ve li introduco anche perché... chi sono? Ovviamente non è che l'abbiamo intervistato tutti e 28, perché era un po' possibile.
Avremmo fatto una maratona.
Esatto. Allora ci ascoltiamo Massimo Wertmüller, che è uno dei caratteristi.
Ah, grande attore.
Un grande attore. Io lo ricordo in secondo Ponzio Pilato, che faceva insieme a...
No, non era lui.
Era
no,
insieme
no,
a...
No,
erano
era,
due.
Era in Magni.
Ah, no, era Ricky Tognazzi.
Sì.
Insieme a Pino Quartullo.
Era Pino Quartullo.
Però
non era
non
Massimo.
Lui.
No. L'ho visto recentemente, secondo Ponzio Pilato. Non era lui. Lui stava in nome del Papa Re.
Ah, ecco. Sempre di Magni, sì, perché comunque è un romano vero lui,
sì.
Tra l'altro credo stia anche uno dei protagonisti del serial La Squadra.
Sì, non lo seguo, ma credo di sì.
E insomma, comunque grandissimo caratterista.
Non solo caratterista, proprio attore.
E anche
bravo,
attore, insomma,
cilento.
Caratterista, perché comunque ecco, è molto, sì, viene utilizzato spesso proprio per queste parti molto
veloci. È venuto fuori anche lui come personaggio televisivo negli anni '80 con la Zavorra. Tu non te lo ricordi, no, perché eri piccolino forse, ma la Zavorra era un gruppo comico tipo la Smorfia, che ti posso dire, ecco.
Successivamente, dopo Massimo Wertmüller, abbiamo Giulio Base, di cui abbiamo parlato molto spesso in questa
molto spesso male anche.
Molto spesso anche male.
Tu soprattutto.
Perché un po' effettivamente è un po' di quelli che è molto presente spesso nel...
È un po' un prezzemolino.
Un po' presente, diciamo, del mondo cattolico. Tra l'altro poi ce ne pagherà anche lui, ma lui ecco, ha diretto la fiction su... perché lui è regista e attore. Ha diretto la fiction su Padre Pio e quella su Santa Maria Goretti e poi ha interpretato invece il film proprio su Giovanni Paolo II e poi ha fatto molto altro. Ma io l'ho uscito spesso perché lui si è sposato in chiesa con l'ito civile, essendo divorziato. Sì,
che allora, cosa strana.
Si è sposato diciamo con l'ito civile, però l'ha fatto in una chiesa col padre spirituale che comunque aveva in qualche modo benedetto.
Si può fare
le
evidentemente.
Nozze. Sì, beh, se ovviamente se la chiesa è sconsagrata.
Ah,
si
ecco,
può fare.
La chiesa è sconsagrata.
Ovviamente,
quindi,
però c'era il padre spirituale che aveva benedetto questo matrimonio. Forse è partito qualcosa.
Sì, prego, il padre spirituale benedetto il matrimonio, dicevi.
Sì, questo è lo stesso discorso, adesso ripeto, non è contro Giulio Base, ma è nei confronti della Chiesa da questo punto di vista. Insomma, visto che anche Berlusconi spesso fa la comunione, come sappiamo.
Ed è divorziato.
È divorziato due volte, tra l'altro.
Ed è anche, sappiamo, insomma, abbastanza disinvolto.
Peccatore abbastanza pubblico, come dire. Sì. No, ecco, forse sarebbe...
Non è il solo, Non è il solo.
Sarebbe il caso che... non è bello che poi invece nei confronti di altre persone
in ci sia questa indulgenza.
Tra l'altro, proprio tornando dal funerale di Giovanni Paolo II, sono capitato in Piazza del Popolo, in una chiesa che sta in Piazza del Popolo, ed è bello perché li fanno invece tutti i sabati la messa per i divorziati e i separati.
Ah, sì? Bella.
Sì, ed è una cosa molto bella. Oh, dopodiché, dopo Giulio Base, abbiamo Lucrezia Lante della Rovere,
molto
figlia
bella
di Marina Ripa di Meana.
È una delle mie attrici preferite, sì? Guarda, italiane, per quanto riguarda le italiane. No, la mamma, è la figlia. Parlo della figlia.
Anche perché la madre non è attrice, tutto tranne che... Sì, ha fatto la regista lei, tra l'altro.
Sì, è vero,
E quindi abbiamo Lucrezia Lante della Rovere, passando da una nobile a un'altra, abbiamo successivamente Nicoletta Romanoff, che è discendente
dello zar, Nicola II.
E tra l'altro attrice, ha interpretato, ricordati di me, di Muccino, tra le sue varie interpretazioni.
Dovrebbe fare Anastasia, perché è il suo ruolo.
Infatti, tra l'altro sarebbe anche molto adatta. Adesso fa più che altro fa la mamma, perché appunto ha tre figli, lei sta con... Giorgio Pasotti,
sì, non facciamo tanto gossip. Che
no, beh, questa è una coppia ufficiale da tanti anni. Tra l'altro, lei venne a Terni proprio a Cinema e Lavoro, non come ospite del festival, proprio perché aveva accompagnato
come moglie Pasotti.
Di Pasotti.
E
in chiusura di questo primo blocco di interviste abbiamo Edoardo Siravo, attore che io amo moltissimo perché era stato l'ultimo. Sì, dimmi.
Doppiatore anche.
È anche doppiatore. E nonché procuratore della Repubblica dell'ultimo distretto di polizia, distretto di polizia
cui tu
10.
Hai fedelmente tutte le serie,
assolutamente, e questa serie che non è stata un granché, devo dire la verità, l'ultima, la 10, ma penso che ovviamente il personaggio più riuscito di questa serie era proprio il procuratore Sinatra, si chiamava.
Pensa un po'.
Interpretato, sì, che era un personaggio anche molto brillante, molto simpatico, interpretato da Edoardo Siravo.
Va bene, siamo pronti per le interviste.
Di questi tempi dove insieme sono cose più gravi come aver travolto certi valori, un'etica, una morale, non c'è più niente adesso. Per me, personalmente, modesta opinione mia, ma insomma è una delle epoche più vuote, lui addirittura aveva sdoganato l'attore, veniva sepolto in terra sconsacrata proprio da questi signori qui, per cui il fatto che proprio addirittura il Papa fosse stato... Poi era un Papa... viaggiatore più che attore. A me quello che piaceva di Giovanni Paolo II era il suo così tanto viaggiare, questo fatto di portare nelle sue intenzioni il bene in un luogo, non portarlo a sé. Detto questo, io ho fatto questa cosa perché ci tengo a dirlo, devo essere sincero fino in fondo, soprattutto perché dopo che a Natale ho perso mia madre, credo che questo omaggio, questo rendersi disponibile alla celebrazione della figura di Giovanni Paolo II avrebbe fatto tanto piacere a mia madre.
Cosa ha rappresentato vedere questo spettacolo, questo testo fatto da tutti questi attori a due giorni dalla beatificazione?
Io credo che la cosa più bella per uno scrittore sia quello di cogliere il segno dei tempi, e il segno dei tempi è stata questa sfilata di 3 milioni di persone che di notte aspettavano per vedere il Papa in un momento, e vedere dopo tanti anni che degli attori così formidabili e così diversi sono riusciti a essere contaminati da questa emozione e a rendere questa emozione, credo che ha reso questa serata assolutamente eccezionale.
Cosa ha rappresentato per l'attore un Papa attore?
L'attore stasera non c'era, c'erano le parole di un bellissimo racconto, di una passione, di un santo, e quindi credo che l'attenzione di tutti fosse soprattutto in questo racconto, e gli attori erano solo appunto veicoli di questo racconto.
Il Papa, appunto Giovanni Paolo II, cosa ha rappresentato per il mondo dello spettacolo? Lui che è stato appunto anche un uomo di spettacolo prima di diventare prete, ma poi anche un uomo di spettacolo da Papa in qualche modo, no?
Beh, è un Papa che ha cambiato davvero il mondo e di conseguenza ha cambiato anche il mondo dello spettacolo. Poi per noi il fatto che lui fosse un attore, che fosse un poeta, era un grande vanto, un grande onore, in qualche modo ce lo faceva sentire più vicino e ha dimostrato che saper comunicare e con la fede e con l'intrattenimento e con lo spettacolo è ancora più importante forse che mettersi in casa a studiare piuttosto che a scrivere saggi. È importante invece aprirsi al mondo e aprire appunto le porte a Cristo come le sue prime parole.
Hai fatto, c'è stata un'influenza, essendo cresciuto anche come attore, come regista, sotto il pontificato di Giovanni Paolo II, in che modo Giovanni Paolo II ha influito sulla tua opera?
Forse il fatto di averlo incontrato e il fatto che lui mi abbia incoraggiato in qualche modo ha influito, ha cercato di fare sì che non era diretta, ecco, onestamente no, anche se poi in maniera diretta, per esempio, io ho fatto il Padre Pio televisivo, quello con Michele Placido, e c'era l'incontro tra Giovanni Paolo II giovane e Padre Pio. Ho nella storia della sua vita fatto il medico che lo operava dopo l'attentato con Ali Achka, insomma percorsi che si sono incontrati più volte.
A voi. Beh, insomma, ricordare una figura molto carismatica, una figura che, insomma, comunque anche per i non credenti è stata innovativa e comunque dal suo, diciamo, potere, dal suo ruolo, una persona molto vicina a tutti quanti. Questa è, quindi ricordarlo, ognuno crede a suo modo, ognuno con il suo credo, con la sua fede,
Personalmente il suo ricordo, l'aspetto che più l'ha colpita di questo personaggio?
Eh sì, l'umanità, la simpatia, l'umanità, la vicinanza verso nei confronti delle persone, il fatto di usare l'io, il fatto di fare le battute romane, il fatto di parlare alle donne, insomma il fatto di essere una persona così autorevole, carismatica, insomma il Papa così vicino a tutti quanti noi.
Grazie.
Grazie.
Questo personaggio che è stato
assolutamente è stato anche un attore, e io sono fiera, onorata e anche molto commossa questa sera, perché credo che appunto poter dare una testimonianza di una persona così grande e così umile nella sua grandezza sia un gesto dovuto.
Per te cosa ha rappresentato? Tu che sei cresciuta sotto il suo pontificato, tu sei,
è vero, io sono una di quelle che può dire è stato il mio Papa, quindi il volto del Papa per me è ancora il suo. Quando penso al Papa io ancora penso a Giovanni Paolo II. È vero che Ratzinger è il Papa dei miei figli, quindi mi devo anche abituare a questa idea, ma sono comunque contentissima dell'eredità, insomma, che Giovanni Paolo ha lasciato a Papa Ratzinger, e lo trovo giustissimo per i nostri tempi.
Grazie.
Ciao, grazie.
Vabbè, un'esperienza bella. Prima di tutto siamo stati in un posto meraviglioso, e dopodiché niente, parlare di Wojtyła in questi termini, recitare Wojtyła e la sua passione, insomma, è stato un bel gioco, visto che di gioco si tratta, perché per noi attori, lui è stato attore, sa perfettamente chi si avvicina a questo mestiere, che è per noi un gioco, il gioco più serio della vita, insomma.
Ha saputo giocare anche Wojtyła in qualche modo?
Beh, certo, credo proprio di sì, che Wojtyła abbia cominciato la sua vita facendo questo gioco serio. Sappiamo tutti che ha avuto anche un suo momento attoriale, e credo che questo abbia influenzato molto, in maniera credo molto importante, la sua vita e anche il suo pontificato. Io sono sicuro di questo.
Cosa distingue caro Wojtyła da un Papa, diciamo,
dagli altri Papa?
La figura,
ma insomma, io credo che poi in realtà ognuno ha giocato le sue carte. È chiaro che chi riesce a umanizzare di più la sacralità del pontificato ha delle chance in più nei confronti della gente. Poi chiaramente il momento della società è diverso, In questo caso sicuramente le carte che aveva Wojtyła, umane, sono state importantissime per lui, forse c'era riuscito Giovanni XXIII allo stesso modo. Credo che quello sia un attu in più che ha un uomo che affronta un così grande mistero.
E questo era appunto Edoardo Siravo. Non avevo detto prima, non ho citato Marco Politi, era la seconda intervista.
L'hai detto?
No, non avevo citato che era presente in questo blocco.
Ah, che era presente nell'intervista.
Era la seconda intervista, dopo Massimo Wertmüller c'è stato Marco Politi, poi Giulio Bassi, Lucrezia Lantedlavo, Nicoletta Romanoff, Edoardo Siravo. Adesso ci ascoltiamo invece un po' gli organizzatori dello spettacolo, cioè lo stesso appunto Riccardo Leonelli.
Oh, almeno non è qui presente,
Ma tra l'altro ricordo l'ultima sua collaborazione con il TNA risale appunto alla puntata numero 300, è stato uno dei momenti più belli della puntata, sono state le sue
famose imitazioni.
Le sue imitazioni, quindi insomma è sempre... E adesso facciamo
che
un po'
che ha scatenato un vespaio di polemiche, esatto. Un vespaio.
Allora, Riccardo Leonelli, ricordo, regista e curatore del testo, ha curato l'adattamento del testo, la regia, e ha interpretato anche lui una parte di questo testo, e poi abbiamo Piero Schiavazzi, che è appunto il direttore di Elea, che è l'organizzatore dell'evento. Due giorni prima della beneficazione di Giovanni Paolo II, cosa ha rappresentato questo spettacolo per te?
Beh, ha rappresentato intanto un tuffo nel passato prossimo.
Tu sei nato durante il pontificato di Giovanni Paolo II?
Poco dopo, nell'80 io sono nato. Ah sì, scusa. Sì. No, volevo contraddirti per a priori, però no. Sì, durante il pontificato, perché lui è stato eletto nel 78, quindi io sono sbucato alla vita poco dopo. E ecco, dicevo un tuffo nel passato prossimo, perché proprio oggi dicevo a un'intervista alla radio francese che nel 98 sono rimasto folgorato in modo particolare da Giovanni Paolo II, perché mi trovavo a Parigi per caso con i miei genitori in vacanza e c'era la giornata mondiale della gioventù. Io non sapevo neanche cosa fosse, noi non sapevamo. No, 98.
97 io c'ero.
C'ero pure io.
Parigi 1997.
Vabbè, c'eravamo insieme. Parigi 1997.
Aspetta, non ci siamo incontrati.
E non ci siamo incontrati, chissà come, quattro gatti. E è stata sui Campi Elisi, questi giovani sconfinati, non avevo mai vissuto una cosa del genere. E lui era una figura che emanava energia anche senza parlare. Noi stasera abbiamo dedicato uno spettacolo che si è basato sulla parola e sulle immagini, ma Giovanni Paolo II era uno che quando passava a 200 metri da te, comunque anche senza parlare, ti passava un'energia incredibile. Io me lo ricordo come fosse ieri questa cosa, e mi sembrava doveroso rendergli questo omaggio, che spero sia stato degno, ecco, che non sia stato troppo né retorico né inadeguato, ma credo fatto con sincerità, con semplicità, come lui pensa avrebbe voluto.
Senti, lavorare con 28 attori importantissimi per te cosa rappresentava?
Posso non rispondere? In questo momento non ho un'idea chiara e precisa su questa cosa che m'ha travolto all'improvviso, insomma, perché tutto si è svolto nel giro di un mese e mezzo, anche se intensissimo, per cui ho notti di sonno arretrato, di cui sono contento di avere notti di sonno arretrato, che però mi hanno impedito anche di ragionare troppo, e questo è stato un bene, perché se avessi ragionato troppo, magari, come si dice in gergo, me la sarei fatta addosso magari e avrei titubato. Invece no, sono andato dritto per la mia strada, nonostante insomma, ecco, la collaborazione in questi giorni con gente che voi sapete, insomma, del calibro di Monica Guerritore, Massimo D'Apporto, Serena Autieri, Massimo Wertmüller, Francesco Salvi, Nicoletta Romanoff, cioè ecco, grandi mostri sacri del teatro, Andrea Giordana, Lia Tanzi e Giuseppe Bambieri, del cinema, della televisione, e trovarmi catapultato in questa situazione, ecco, non è stato semplice, però sono stati tutti molto molto carini, molto cordiali, forse sia per loro carattere, fortunatamente abbiamo scelto bene, sia perché Wojtyła li ha chiamati. Io di questo sono convinto e nessuno me lo toglie dalla testa, per cui tutto è andato come doveva andare. Spero sia andato, dal punto di vista artistico, meglio di quello che magari io pensavo. Adesso non so dare un giudizio, un'idea, non lo so quello che è successo stasera. Domani, dopodomani, forse me ne renderò conto, magari vedo una ripresa e dico «Oh, toh, guarda un po' che bella cosa che ho fatto!» e svengo.
Allora, una grande operazione, un colossal per essere con Reading, no?
Beh, fatemi sciogliere le lodi dovute, debite a Riccardo Leonelli, che ha fatto un grande lavoro di adattamento, e io sono molto orgoglioso di avere puntato su di lui quando lui forse nemmeno se lo aspettava. Gli ho detto di farmi una riduzione di questo testo, era stata da poco annunciata la beatificazione, quindi siamo dopo il 24 gennaio, gli ho chiesto di farmi una riduzione di questo testo senza dirgli quale uso avrei dovuto farne, quindi lui immaginava che si trattasse di un gruppo di giovani attori, non dico dilettanti, ma insomma le prime armi. Quando ha visto il cast stellare, come è stato definito questa sera, ovviamente io gli ho lasciato totale facoltà di impostare la regia, di dirigere gli attori secondo le sue preferenze registiche, di timbro, d'accento, di registro. Nella recitazione totale credo di aver riposto bene la fiducia, che lo facciano anche le autorità di Terni, non so se questa la mandate in onda o no.
Assolutamente sì. Mettere insieme un cast,
lo dico a Monsignor Paglia, anche mio caro amico se mi ascolta, Don Vincenzo. Don Vincenzo, allora valorizziamolo, non facciamo che qui è più facile, paradosso che è stato più facile valorizzarlo in Vaticano, che poi Don Vincenzo sa quanto sia difficile varcare questi portoni per gli artisti, eh? Lui sa, siamo qui sul portone della cancelleria, che diciamo non è così accogliente come quello di Sant'Egidio a Trastevere, è un po' più tosto entrare, Don Vincenzo, allora facciamo lo stesso anche a Terni, ecco.
Ecco, dico, avere tutti questi attori.
No, quello è stato facilissimo, sorprendente anche per me. Una lettera è stata fatta, chi vuole partecipare sono corsi tutti. Diciamo che ognuno voleva esprimere la propria gratitudine a un collega. Loro avvertono Wojtyła soprattutto come un collega, questa è stata la chiave secondo me. Non è quel sentimento che sta portando Pellegrini qui a Roma in questi giorni, da tutta Europa, da tutta Italia, da tutto il mondo, è qualcosa di più. Questo è quello che si fa nel mondo dello spettacolo quando muore un collega autorevole che ha insegnato qualcosa a tutti. Il mondo dello spettacolo l'ha percepito così. C'è gente che ha sospeso le tournée, le registrazioni, i set, le vacanze.
Bene, grazie. Questo era Piero Schiavazzi e ovviamente Riccardo Leonelli. Siamo quasi in chiusura, quindi accendiamo.
Siamo proprio, sì, direi in chiusura.
Allora, ci ascoltiamo l'ultimo blocco di interviste e poi, se facciamo in tempo, vi proporremo anche un pezzettino dello spettacolo recitato da Francesco Pannofino. Proprio del
casomai lo trovate su radioadesso.it, t'ho anticipato, vedi?
Queste ultime interviste sono a Rodolfo Corsato, anche lui appunto nel cast di questo spettacolo, Matteo Sperandio, che è stato recentemente ospite qui, ecco perché non ho detto questo, anzi chiedo scusa perché non l'avevo detto prima, le musiche
sono
di Stelvio Cipriani, composte, sono state eseguite dal Matteo Sperandio appunto.
Stelvio Cipriani è un grande compositore, quello, esatto, che ha fatto le musiche di Anonimo Veneziano.
Esatto,
tanto per
le musiche
uno.
Originali per questo spettacolo sono state composte da Cipriani e appunto eseguite da Matteo Sperandio, Matteo Ceccarelli e Francesco Falcioni. Quindi anche, oltre alla regia, anche la musica era ternana in qualche modo.
Beh, sì, sì,
appunto
sì.
Matteo sono stati recentemente ospiti qui ad Adesione,
sì,
per il loro progetto.
Abbiamo quindi poco tempo.
Ecco, quindi ci sentiamo Matteo Sperandio. Allora, e l'ultima intervista è Francesco Salvi.
Salutiamo subito, salutiamo, perché non rientriamo, ovviamente. Ritrovate tutta la puntata su radioadesso.it.
Cosa rappresenta questa serata?
Allora, questa serata per me rappresenta veramente una chiamata straordinaria, perché ammiravo assolutamente con tutto il mio cuore Papa Wojtyła e quando sono stato chiamato per umilmente per recitare o insomma raccontare le parole o gli avvenimenti che hanno accompagnato il Papa Wojtyła, è stato veramente immediatamente senza nessun dubbio accettato di venire, perché insomma poi insieme a anche una serie di grandi attori, ma poi anche un'organizzazione straordinaria, tutto il contesto che veramente era prestigioso esserci, ed è stato per me importante esserci. È un grande onore.
Come siete stati coinvolti in questo progetto? E cosa ha rappresentato per voi, insomma, lavorare in questo spettacolo, in questo reading molto particolare, con tanti nomi, insomma, da mettere anche un po' suggestioni, no?
Sì, assolutamente sì. Beh, il coinvolgimento è venuto per mezzo di Riccardo, insomma, che ci ha invitato e siamo stati felicissimi di accettare. Io peraltro, come Matteo Sperandio, non come Matteo Sperandio nel quartetto, però ho avuto la fortuna già nel 99 di suonare per Giovanni Paolo II, per cui ritrovarmi adesso in questa circostanza è stato quantomeno emozionante. Anche Matteo, Francesco, che a parte, non è parte musicale se vuoi, integrante del gruppo, ma è parte integrante del gruppo in quanto arrangiatore, insomma, sai, e si lavora sempre insieme. Quello che è il sentimento comune è quello, un grosso motivo al cuore, insomma, è stato molto bello, è stato veramente bello.
Francesco Salvi, il tuo rapporto con la figura di Giovanni Paolo II qual è stato?
Che bel microfono, è stupendo, è veramente incredibile. E come tutti, insomma, è un
personaggio... Tu sei anche cresciuto come artista durante il pontificato di Giovanni Paolo II, perché comunque tu hai iniziato...
Sì, ma non ho mai chiesto favori, non mi sono mai approfittato della nostra amicizia, no. No, ti dirò che invece la cosa che era capitata quando in giro di 2 mesi morirono, praticamente cambiarono 3 papi, era stato un delirio, perché non si poteva più dire, sai, ci vediamo ogni tanto, si diceva ci si vede ogni morte di papa, quindi ci si vedeva spesso, era diventato il contrario. E aveva fatto impressione perché io avevo visto quando ero piccolo il Papa Giovanni XXIII, che era uno buono, molto alla mano, aveva aperto le porte a tutti, eccetera. Era andato anche in carcere a trovare i carcerati. Poi è arrivato Paolo VI, che era serissimo, severissimo. E poi è arrivato Luciani. Era simpatico, ha detto una cosa che allora era rivoluzionarissima. Si erano tutti scandalizzati, dico 30 anni fa. Ha esordito dicendo Dio è mamma, e tutti hanno detto questo è diventato pazzo. E stasera invece era arcivescovo, il vescovo, il cardinale di Palermo, ha detto proprio questa frase qui, perché Wojtyła ha fatto capire che Dio è sia padre che madre, quindi anche madre. E Papa Luciani era stato attaccato a questa roba. Poi c'è sempre tantissima gente che parla di papi, per parlare di politica, di cose. Il Papa è una cosa, è un'emanazione della Chiesa, il capo della Chiesa. Anche Papa Wojtyła è stato accusato di oscurantismo, non aver aperto la Chiesa alle donne, il papato alle donne, ognuno può esprimere il proprio parere, chiaramente, però bisogna anche avere una certa competenza, insomma. Bisogna vedere anche il momento storico in cui si sta. Per cui io ho sempre visto Papa Giovanni II come veramente una forza della natura che andava, faceva, che ha fatto il possibile per combattere il comunismo, per l'incontro delle persone semplici, povere, e poi chiaramente se uno è comunista non lo può vedere. Io non sono comunista e quindi sono contro anzi quel tipo di comunismo lì della Russia, che lui ha provato e hanno provato tutti quelli che sono stati in Russia e che casualmente dopo l'89 si sono separati tutti dalla Russia, tranne pochissimi esempi, perché un comunismo così in realtà si trasforma in una dittatura dove ci sono i ricchi che si approfittano dei poveri. Infatti dopo la caduta sono venuti fuori tutti questi personaggi, questi oligarchi, questi diarchi, ha fatto tutto questo. Poi credo che abbia conquistato la gente anche per il suo modo di fare diretto, insomma. Non si era mai visto da anni e anni e anni, anni, anche studiando la storia della Chiesa, un Papa giovane. E quando è andato su era più giovane di me adesso, aveva poco più di 50 anni, insomma, è una persona al pieno delle proprie iniziative. Poi l'hanno ostacolato, gli hanno sparato, è andato avanti lo stesso, insomma, ha dato degli insegnamenti che non si possono dimenticare. Poi il resto sono dettagli. D'altra parte, di Papa Giovanni XXIII dicevano che era anche lui oscurantista, che era buono, però non voleva il divorzio. Io dico, ma quale papa, quale prete vuole il divorzio? Poi magari ne fanno di tutti i colori anche loro, però ufficialmente la loro posizione, secondo il motto fate quello che dico e non quello che faccio, è contro, cioè per uno che appartiene alla Chiesa il divorzio non esiste. E poi il
divorzio in realtà è anche lo stesso Vangelo alla fine che lo proibisce in qualche modo.
Sì, ma al di là di tutto, se tu fai parte di un club, fa parte di un circolo, fa parte di una comunione di persone che ha delle regole, se le infrangi non viene più riammesso. Siccome il divorzio non è che puoi tornare indietro, ricucire il matrimonio, mollare la nuova famiglia, peggio ancora, no? Quindi è chiaro che la Chiesa è contro il divorzio. Questo dovrebbe aiutare a pensarci bene prima di sposarsi, perché forse è diventato troppo facile divorziare. Magari il fatto di non poterlo fare in certi casi ha salvato dei matrimoni che hanno superato dei periodi brutti perché non potevano fare diversamente. Può essere anche un'ipocrisia questa roba qua. Però insomma su certe cose non si può legiferare, insomma.
Tu ci hai avuto un fidanzamento lungo?
Io? Ma io, sì, a me è sembrato lungo, però perché non c'erano soldi, allora mi ho dovuto aspettare che arrivassero. Siccome non arrivavano, mi sono sposato lo stesso. Ma io sono contro i fidanzamenti lunghi, insomma, se tu stai una ragazza e ti piace, in un anno hai capito che ti puoi, no? Poi soprattutto dipende da che vita fai, perché se in un anno ti capitano un sacco di situazioni da affrontare, non è tanto l'anno, è che una persona devi conoscere nelle situazioni simpatiche, in quelle meno simpatiche, nella miseria, nella ricchezza, insomma, se la conosci in varie situazioni ti fai un'idea della persona. Certo, se la vedi solo sabato e vai al cinema va tutto bene, il giorno che invece arriva domenica e il cinema è chiuso, devi parlarci assieme, capisci.
C'è stato un momento in cui hai capito
che
avresti sposato quella donna?
Sì, subito, subito. Ma comunque, no, io non pensavo di sposarmi, pensavo di andare a vivere insieme così, perché ero uno studente, no? Uno studente in un momento particolare molto combattuto della storia italiana. E mi sembrava molto bello andare giù insieme senza bisogno di sposarsi, di invitare nessuno. Poi mi sono capito che lei ci teneva, poi in fondo era giusto, insomma. Ma io allora facevo l'università, abbiamo dovuto minimo aspettare 5 anni dell'università. Poi dopo i soldi non arrivavano, allora però cominciavo a guadagnare qualcosa con il cabaret e insomma alla fine siamo partiti da zero, senza neanche la camera da letto, dormivamo nel sacco a pelo, che se lo sapevano i miei, che se... però insomma abbiamo fatto, adesso non venite ancora a vedere la casa perché stiamo lavorando, mettendo posto, poi... e poi insomma, cose che capitano un po' a tutti, quando uno vuole sposarsi, si sposa, poi alcuni va bene, alcuni va male, io non so se è andata bene, ma... però per il momento siamo ancora.
Scatti, fa strane smorfie, è agitato da Tic, lo squassa.